No, io volevo parlare invece di un'altra esperienza, che è quella del Comitato per la Magneti Marelli di Crescenzago, che ha molti punti in comune ovviamente con Porto Marghera, ma anche molti aspetti forse più particolari. Come premessa che volevo fare è che quando sono stato invitato e ho visto il programma, sono rimasto stupito perché non capita spesso di riuscire a parlare dell'esperienza degli organismi autonomi operai di questo periodo. Non sapevo neanche dell'esistenza di questi documentari, eccetera. E pensavo di essere non so, proprio abbastanza isolato come intenzione, come voglia di ricercare su quegli anni. Salto tutta la parte che volevo fare prima e parlo subito del Comitato della Marelli, perché secondo me presenta dell'esemplarità di tutto questo periodo. Innanzitutto non nasce nel periodo, diciamo, dell'autunno caldo, ma nasce in un periodo successivo, quindi 73-74, non ci sono date molto precise e nette in questi casi, né quando si nasce né quando si muore, devo dire la verità di queste esperienze qua. E quindi presenta già delle particolarità rispetto a un Marghera, che invece è un'esperienza già in questo periodo quasi decennale. Non è come la Cuppirelli piuttosto che l'Alfa Romeo o la Sissimes, che già in quegli anni erano quasi già fin troppo mature, diciamo, come esperienze. Nasce in un momento politico ed economico molto particolare, che è quello che richiamava chi è intervenuto prima. Nasce in un periodo in cui la crisi in Italia è dispiegata, la crisi economica e politica, ed è una crisi che non è solamente la crisi internazionale che interessa tutto, diciamo, tutto il mondo occidentale, la crisi delle materie prime, ma è una crisi che va a sommarsi a una crisi interna all'economia italiana, che diciamo è dopo il miracolo economico, ma soprattutto una crisi che è anche derivata dall'antagonismo operaio diciamo del periodo del 68-69, quindi si va a sommare. È un momento drammatico per il ceto politico al potere e anche per il ceto imprenditoriale. Non è un caso che sono questi gli anni in cui Agnelli va alla presidenza della Confindustria, in quanto è, diciamo, esponente illuminato della ricerca dell'alleanza con i sindacati. Quindi questo potere e gli imprenditori si trovano davanti a una situazione che è molto più drammatica di quella che hanno i loro colleghi dei paesi occidentali. In Italia veramente, questo, leggendo allora, poi magari chissà se era vero oppure no, c'è il rischio che l'Italia esca dal sistema economico occidentale, inteso come, diciamo, la Francia, Germania, Stati Uniti, eccetera, eccetera. E quindi si trovano davanti a una situazione in cui la ristrutturazione deve essere molto più pesante di quello che avviene negli altri paesi, e molto più pesante anche perché hanno a che fare con questo estremismo operaio, con questo antagonismo operaio. E in una situazione come questa, quindi di pesante attacco, un attacco che comincia già nel 72-73, ma forse anche prima, ristrutturativo, nasce questo comitato operaio. E questo comitato operaio non nasce su parole d'ordine che già allora in molte fabbriche, anche grosse, diventavano di tipo difensivo, ma continua a ribadire, diciamo, le parole d'ordine del periodo precedente, del periodo dell'autunno caldo, e quindi il rifiuto della delega, l'egualitarismo, e l'autonomia operaria. Dove per autonomia operaria intendiamo ovviamente esterni ai valori del sistema capitalistico e anche non volontà di farsi rappresentare negli istituti, diciamo, tradizionali del movimento operaio, quindi PCI e sindacato. Almeno io così la leggo così. L'altro fatto molto importante di quando nasce il Comitato Operaio è lo scontro aperto che si apre nelle fabbriche tra il PCI e gli operai estremisti. A me piace chiamarli operai estremisti, ho parlato anche con loro e mi sembra che siano contenti di essere chiamati così. Non dimentichiamo che nel 73 Berlinguer, compromesso, labore pubblica sulla rinascita, le tesi del compromesso storico, quindi, nelle quali dichiara che anche se le sinistre vincessero le elezioni con più del 50% dei voti, governerebbero in ogni caso con l'appoggio della Democrazia Cristiana. Questo ha un grande significato politico in Italia in quel periodo, perché vuol dire la fine dell'alternativa politica, almeno per via istituzionale. C'è da dire che dall'altra parte, Confindustria e partiti di governo, diciamo, non è sufficiente che questa dichiarazione, vogliono qualcosa di tangibile. Cos'è che possono chiedere al rappresentante maggiore del movimento operaio in Italia? Riportare la disciplina nelle fabbriche. Da questo momento inizia un attacco feroce portato da all'interno delle fabbriche, dalle sezioni del Partito Comunista e dai dirigenti sindacali nei confronti delle avanguardie operaie, diciamo più autonome, più estremiste. E non è un attacco molto molto pesante, molto più di quello che si può credere e immaginare. Si passa dalla negazione dei diritti sindacali, diciamo classici, per cui il diritto di ammissione nelle bacheche, il divieto di volantinare, l'attacco violento ai picchetti operai, divieto di dire assemblee, ma si passa anche a, come si dice, avere proprie minacce e attacchi fisici, si passa alle denunce al padrone dove vengono individuati gli operai più in vista e le denunce alla magistratura. Quindi un attacco veramente molto, molto pesante, ed è un attacco che lascerà ovviamente morti e feriti in senso metaforico sul terreno, per cui in molte situazioni di fabbrica, attaccati da una parte con la ristrutturazione dei padroni, dall'altra dall'attacco invece diciamo degli alleati, tra virgolette, della classe operaia, molte esperienze andranno a morire in questo periodo. Non a caso le stesse punte dell'Assemblea Autonoma dell'Alfa Romeo saranno proprio 72-73 soprattutto, no? Andrà avanti anche successivamente, ma la punta è prima, diciamo. La cosa carina, se vogliamo, del Comitato della Marelli è che davanti a questo attacco feroce che avviene anche nei loro confronti, invece che perdere, che andare in retroguardia, acquistano potenza, acquistano potere, acquistano forza all'interno della fabbrica. Mi dimenticavo, l'espulsione dal sindacato, espulsioni dai consigli di fabbrica degli operai estremisti, questo fa parte proprio della storia del Comitato della Marelli. La dimostrazione di questa maggiore forza invece che minore viene dal fatto che, ad esempio, l'esponente più in vista del Comitato della Marelli, che è Enrico Baglioni, viene rieletto al Consiglio di Fabbrica con il secondo maggior numero di voti, nonostante sia già diciamo indicato dalle forze dell'ordine e dalla magistratura come un esponente sovversivo in odore di lotta armata. Negli anni successivi verrà poi arrestato, durante già l'attività del comitato verrà arrestato e poi successivamente ancora, diciamo. E quindi questa è un'altra particolarità. Abbiamo quindi un comitato forte, abbiamo un comitato in cui il ruolo delle donne è importante non fosse altro per il fatto che alla Magneti Marelli di Crescenzago più del 50% delle maestranze sono donne, è una maestranza femminile, e sono inquadrate normalmente nelle categorie più basse, e quindi è abbastanza spontaneo aderire a posizioni come quelle del comitato che parlavano di egualitarismo. Il comitato della Marelli si intendeva come forma di organizzazione, la chiamava l'organizzazione operaia complessiva, secondo la quale gli operai dovevano auto-organizzarsi, quindi al di fuori delle strutture sindacali, e dovevano il compito di questa organizzazione era quello di difendere gli operai all'interno e all'esterno della fabbrica. Da qui nasce quindi anche nasce dalla volontà di intervenire sul territorio esterno. Quindi una delle accuse che veniva rivolta spesso a questi comitati era quello di essere molto corporativi. In realtà non è così. L'intervento che fa il Comitato Operaio della Marelli sul suo territorio è veramente 360 gradi. Si passa dalle manifestazioni internazionaliste dopo il golpe in Cile, piuttosto che quelle dopo la strage di Scioppi, dopo la strage di Piazza della Loggia, alle lotte contro i fascisti, eccetera, eccetera, ma interviene soprattutto a supporto delle lotte degli operai delle piccole e medie fabbriche della zona. Le piccole e medie fabbriche non possono avere la forza che c'è in una fabbrica di migliaia di operai, e quindi gli operai che portano avanti le stesse rivendicazioni diciamo autonome necessitano di supporto, quindi che diventano le ronde con gli straordinari, i picchetti, i supporti quando ci sono anche le occupazioni. Gli operai quando vengono licenziati dalle fabbriche della zona, ad esempio, vengono ospitati nella mensa interna a Crescenzago, tutti fatti che costeranno denunce e sospensioni agli operai della Marelli. Ma l'intervento non si ferma qui, come va bene, era evidente anche dal titolo su Marghera. L'intervento si sposta anche all'esterno della fabbrica, come diceva giustamente l'operaio, le conquiste che vengono fatte dal punto di vista salariale dei diritti all'interno della fabbrica vengono immediatamente sconfitte una volta fuori dalla fabbrica, con l'inflazione ma anche con la negazione dei diritti sociali come quello della casa, eccetera. E quindi il comitato operaio diventa tra i protagonisti della occupazione delle case a Stato San Giovanni, è tra gli organizzatori dei primi espropri nei supermercati italiani. Si divisero due supermercati, uno in via Padova, gestito diciamo dagli operai della Marelli, invece un altro a Quarto Giaro da quelli dell'Alfa Romeo, e arriverà a decretare, come si diceva, come sostenevano diciamo la parte politica più vicina agli operai della Marelli, al comitato della Marelli, un cambiere dei prezzi ai commercianti della zona, che quindi non potevano vendere determinati prodotti a prezzi superiori a quelli stabiliti da loro. Questo veniva chiamato il decreto operaio, l'aveva detto, insomma. Quindi un intervento a 360 gradi sul territorio. Non si ferma qua. Il comitato sa di essere forte, sa che delle altre parti la repressione è pesante, e quindi si sente responsabile anche nei confronti di tutto il territorio milanese, e diventerà uno dei promotori del coordinamento operaio autonomo milanese, che probabilmente ha delle similitudini con quello che c'era a Bologna, comunque se ne crearono a Firenze, a Torino e da altre parti, che nel 77-78 promuoverà le scopri e autonomi anche di notevole successo. Le ultime due cose che volevo dire sono intanto che una parte di questi operai, alcuni tra quelli più in vista, partecipa a un progetto politico che è quello dei comitati comunisti per il potere operaio, che normalmente vengono richiamati dalla sigla della rivista che era Senza Tregua, soprattutto la prima serie, e la seconda parte è il rapporto che questi operai hanno con la giustizia, che secondo me è molto importante. Questi operai diciamo rivendicano una dualità della giustizia, per cui non esiste solo una giustizia, un'unica giustizia, ma c'è la giustizia borghese e la giustizia proletaria. Io uso i termini di allora perché mi sembrano più facili da esporre. E questo diventa chiaro e anche diciamo rivendicato apertamente quando alcuni di loro, insieme a operai della zona di Sesto, vengono arrestati dal ritorno da un addestramento all'uso delle armi da fuoco in montagna in Val Grande, vengono arrestati dai carabinieri, e quando vanno in tribunale apertamente al giudice rivendicano il diritto all'armamento operaio, e il diritto che secondo loro discendeva dal fatto che come i borghesi in quel momento si difendevano, si preparavano, si organizzavano e si difendevano anche nella pratica anche per conto loro. C'è un boom di licenze di porti d'armi, nascono gli istituti di vigilanza privati, così anche gli operai hanno diritto di organizzarsi per la difesa. Niente, forse no, direi io. Beh, questo era per dire, volevo esporre qual era stata l'esperienza del comitato operaio e l'importanza. Secondo me sono tutte cose che sembrano molto lontane, ma in realtà ci sono tutta una serie di punti che possono, cioè che chiunque pensi di non di riproporre le stesse cose, perché è possibile, il contesto è cambiato, però ci sono degli spunti abbastanza interessanti, proprio dei punti. Io il rapporto, io qua ho scritto con il linguaggio di allora, quindi vabbè, il rapporto con i riformisti, il rapporto con le situazioni di fabbrica più deboli, necessità di coordinarsi, lavoro sul territorio a 360 gradi, giustizia, chiamiamola, far politica, non è peccato far politica, no? L'auto-organizzazione,
cioè l'organizzazione operaria complessiva, la Guardia Rossa,
e poi
l'aspetto della crisi. Volevo aggiungere, giusto che già ci sono, entro già nel dibattito, a proposito dell'assenteismo, ne parlavamo giusto prima, è stato un dibattito che allora non era così lineare, cioè c'erano molte sfaccettature, cioè non è che il movimento operaio era tutti uguali, neanche gli operai italiani, c'erano molte posizioni anche non antagoniste, ma abbastanza diverse. Per esempio, nello stesso momento in cui il comitato di Marghera, l'assemblea di Marghera e l'assemblea dell'Alfa Romeo del 74 conoscevano Cuscolo sul dispregio del Tiburtino, che è all'incirca l'equivalente di quello di Marghera, se vogliamo, gli operai della Marelli, davanti all'espulsione, al licenziamento di due loro avanguardie, si prendono l'impegno come comitato attraverso questa organizzazione operaria complessiva di riportare licenziati in fabbrica. La Guardia Rossa, perché gli operai, il corteo operaio che portava avanti, portava gli operai in fabbrica, si autodefiniva la Guardia Rossa. Quindi, perché c'era un atteggiamento diverso, cioè non c'era la volontà di uscire, c'era la volontà, ovviamente la fabbrica faceva male, eccetera, eccetera, ma non c'era la volontà di uscire dalla fabbrica per fare dell'altro. Ma l'idea era che il militante operaio doveva rimanere all'interno della fabbrica per continuare la lotta. Per cui gli operai licenziati che venivano riportati in fabbrica ovviamente non andavano a lavorare in catena, ma continuavano a svolgere la loro attività politica proprio perché supportati dalla Guardia Rossa.